Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il diavolo è il principe di questo mondo. E non solo il principe di questo mondo, ma anche il seduttore di tutto il mondo. Perché seduce gli abitanti della terra con le sue menzogne. E difatti è chiamato bugiardo e padre della menzogna. Guardate bene, padre della menzogna è chiamato. E quindi il diavolo genera menzogne. Ne ha generate tante nel corso del tempo. Perché il diavolo odia la verità. Il diavolo odia quindi la parola di Dio, che è verità. Nessuno si illuda. Il diavolo è nemico della verità. E quindi anche i figli del diavolo sono nemici della verità, non amano la verità, non la amano, ma amano invece la menzogna e la praticano. Il diavolo ha inventato tante teorie, o meglio, ha generato tante teorie, naturalmente servendosi dei suoi ministri, dei suoi figliuoli. Nel corso del tempo ha veramente generato tante teorie, che sono puntualmente, dico puntualmente perché alla fine poi riscontriamo sempre questo, che queste menzogne penetrano nella Chiesa. Ecco, puntualmente le teorie dell'avversario penetrano nella Chiesa che è colonna e base della verità. Per citare solo due di queste teorie che sono penetrate oramai in tantissime chiese evangeliche, per esempio la teoria dell'evoluzione. Poi c'è anche la teoria, quella chiamata gap theory, o la teoria dell'intervallo. Ambedue di origine massonica, c'è la massoneria dietro quelle due teorie. E sono due teorie che hanno fatto dei danni enormi in mezzo alla Chiesa. Quindi che noi confutiamo queste teorie, le smascheriamo, per mettere in guardia i santi affinché non le accettino. E ultimamente, in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, si sta diffondendo molto un'altra teoria diabolica, che si chiama la teoria del gender o del genere. Gender è una parola inglese. Ora, questa teoria un'ideologia, chiamata l'ideologia del gender o del genere, ed è nata negli Stati Uniti d'America a partire dagli anni 60. E poi si è andata sempre più diffondendo fino ad arrivare anche qua in Europa. In particolare negli anni 80. Si è diffusa quindi anche in Europa e si sta diffondendo a macchia d'olio, ormai è dappertutto. Guardate bene che i sostenitori di questa teoria dicono che non esiste, la insegnano, ma nella loro malvagità, nella loro astuzia, dicono non esiste nessuna teoria del gender o teoria del genere. Praticamente sarebbe un'invenzione un'invenzione dei cristiani, questa teoria, cristiani fondamentalisti, E i cristiani fondamentalisti se la sarebbero creata per crearsi un nemico immaginario da combattere. Voi sapete, no, che noi credenti siamo accusati spesso di crearci dei nemici immaginari, come se noi proprio prendiamo piacere, no, a crearci nemici che non esistono. E quindi questa teoria sarebbe un nemico immaginario. È naturalmente una menzogna, perché la teoria del gender esiste come si esiste, e la insegnano proprio questi che la negano, eh? Bugiardi come il loro padre, che è il diavolo. Ora, loro dicono che non esiste la teoria del gender, ma esistono studi di genere. Vabbè. E gli studi di genere, infatti, sono quelli da cui è nata la teoria del genere, o comunque sono quegli studi nati appunto negli USA negli anni 60, su cui si basa la teoria del genere. Quindi state attenti a questo linguaggio che usano anche taluni politici, anche professori e così via, perché è un linguaggio ingannevole. Vi devo mettere in guardia in questi termini, fratelli, perché qui oramai si susseguono le macchinazioni del diavolo per far passare questa teoria per inesistente. E allora qui bisogna smascherare anche le maniere, le strategie che usano i figli del diavolo per farla penetrare lo stesso, senza chiamarla in questa maniera. Vecchia strategia, antica strategia del nemico. Allora, l'ideologia gender o l'ideologia di genere, che cosa predica? Predica una dissociazione tra la nostra identità sessuale, cioè il nostro nascere maschio e femmina, e la nostra identità di genere. Cosa si intende per identità di genere? Questa è un'espressione che vi dovete imparare, perché vi abituerete a sentirla, ma non solamente durante questa mia predicazione, ma anche, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Già ne sentite parlare sicuramente, perché i media ne parlano, ci sono atti governativi che ne parlano, e quindi vi dovete imparare a questa espressione. Allora, cos'è questa nostra identità di genere? Sarebbe la nostra appartenenza reale, che non è quella che ci viene data dalla nostra genitalità fisica, badate bene, ma da una serie di condizionamenti e scelte per cui uno può pure cambiare genere più volte nell'arco della propria vita. Questa ideologia predica una cosiddetta sessualità fluida. Guardate un po' che espressioni ci tocca fare presente e usare, Il che significa che uno, durante la sua vita, può scegliere tra una quantità indefinita di generi, per cui esiste il genere etero, il genere homo, il genere trans, il genere bisessuale, no? Il genere transessuale, il genere bisessuale, e così via dicendo. Ma ce ne sono decine di questi generi. Quando uno approfondisce la materia, si accorge che qui hanno inventato un sacco di generi, guarda. Ora, qualcuno si domanderà, ma lo scopo, l'obiettivo di questa teoria qual è? Praticamente è quella di eliminare qualunque idea di identità sessuale. E questo naturalmente bisogna tenerlo ben presente, fratelli nel Signore. Questo veramente è qualche cosa di gravissimo. Perché appunto questa ideologia sostiene che durante la nostra vita noi possiamo ricoprire generi diversi. Per cui uno si sveglia la mattina e dice, sai cos'è? Dice uno, un uomo, voglio diventare donna. e viceversa, no? Una donna si sveglia la mattina e dice: sai cos'è? Voglio diventare uomo. E cambia sesso. Perché oggigiorno, diciamo, ti aiutano pure, ti aiutano pure, ti incoraggiano pure a cambiare sesso. No, per farvi capire veramente come stanno realmente le cose. O uno dice: beh, io sono nato così, però voglio diventare in un'altra maniera. Per cui, uno nasce uomo e dice: beh, io adesso, da questo momento, no, dato che mi sento donna, vado con gli uomini. Cioè, le cose stanno così, fratelli nel Signore. Purtroppo bisogna parlare in questi termini, perché le cose stanno così. Questa è la realtà dura, cruda. E cosa dice questa ideologia? Che praticamente la felicità dell'essere umano può essere raggiunta solo quando l'essere umano si libera dalle costruzioni culturali, che appunto noi chiamiamo sessi, quindi l'appartenenza al maschile e al femminile. Quindi praticamente uno diventa felice quando potrà smettere di dire: io sono maschio o sono femmina. È chiaro che, stando così le cose, diventa del tutto indifferente che un bambino cresca con un uomo e una donna, quindi con papà e mamma. E no, perché loro dicono: vabbè, e che differenza ci fa? Ci sono varie famiglie, tipi di famiglie, dicono. Quindi un bambino può crescere pure con due uomini o con due donne, no? Che poi vengono chiamati genitore 1 e genitore 2. Vedete, anche questa dicitura serve praticamente a eliminare l'identità sessuale dei genitori, no? Perché il papà e la mamma, il termine papà e mamma o padre e madre indica subito, no? A vista d'occhio, che esiste un uomo e una donna. Invece loro devono eliminare, capito, qualsiasi idea di identità sessuale. E quindi questa è la teoria del gender. Proprio per riassumerla in estrema sintesi, dice: si diventa uomo e donna a causa di un condizionamento culturale che impone di rivestire un determinato ruolo sociale. Se ogni bambino o bambina fosse davvero libero, sceglierebbe il proprio sesso, potendo arrivare addirittura, attraverso tecniche medico-chirurgiche, alla riassegnazione del sesso biologico. Capite voi che ci troviamo davanti veramente a un'opera diabolica, Allora, questa ideologia del genere o teoria del genere è penetrata nella società, ma veramente in maniera spaventosa. Sta dilagando perché prendiamo l'Europa, il Parlamento europeo praticamente ha invitato gli stati ad adottare l'educazione di genere nei programmi scolastici. No, questo giusto per ricordare a quelli che dicono che non esiste nelle scuole, no? Esiste, peraltro già ci sono scuole, istituti che hanno dei programmi didattici che includono proprio l'insegnamento di genere. A proposito, prima di passare appunto all'invito che ha fatto il Parlamento europeo agli stati membri, allora, alcuni dicono che l'insegnamento di genere non esiste nella scuola, o meglio nella buona scuola, che sarebbe il nome della legge che è stata approvata non molto tempo fa in Italia. È una menzogna, è una menzogna smentita dalla senatrice, peraltro non molto tempo fa l'ha smentita questa cosa qui, o comunque ha detto questa cosa che smentisce la menzogna che sta girando, la senatrice e vicario del Senato Valeria Fedeli, che durante una trasmissione radiofonica che si intitola Un giorno da pecora, praticamente che cosa ha detto? a una domanda ha risposto dicendo chiaramente che l'educazione di genere, e quindi l'insegnamento di genere, è nella buona scuola. Ascoltate, domanda. Valeria, ma tu vorresti introdurre nelle scuole e nelle università l'educazione di genere? Risposta della senatrice. Certamente, c'è già nella buona scuola, per fortuna. Queste sono parole che lei ha detto pubblicamente, questa senatrice, e quindi io cito testualmente così come le ha dette. Quindi che vanno cianciando, ma che vanno cianciando, molti dicendo ma no, ma non esiste nella buona scuola la teoria del genere, esiste come se esiste. Ci hanno introdotto un comma appunto tramite il quale diciamo supportano questo insegnamento. Allora, per tornare al Parlamento europeo, che cosa ha detto il Parlamento europeo? Allora, il Parlamento europeo, lo scorso 9 settembre, in una risoluzione che è stata adottata con 408 voti a favore, 236 contrari e 40 astensioni, vi do pure questi dati, ha affermato, badate bene, questo è il Parlamento europeo che lo dice, l'Italia fa parte della comunità europea, quindi è bene che sappiate queste cose, Lo so che la presentazione di questa teoria diciamo sta prendendo parecchio tempo, però ritengo veramente molto utile che abbiate un quadro il più chiaro possibile, anche esaustivo possibile, perché qui oramai questa teoria sta dilagando e ormai c'è già pure nelle chiese, ci sono chiese evangeliche che l'hanno già adottata, questa teoria del genere tra i valdesi, battisti, metodisti, presbiteriani e così via. Allora, ascoltate che cosa ha detto il Parlamento europeo in questa risoluzione, che potete trovare su internet. Sono tutte cose pubbliche queste. Allora, l'educazione di genere dovrebbe far parte dei programmi scolastici e i materiali didattici non dovrebbero contenere contenuti discriminatori, stereotipi o sessismo, al fine di promuovere l'educazione senza stereotipi. Gli insegnanti dovrebbero ricevere una formazione in materia di parità e i programmi e il materiale didattico dovrebbero essere attentamente esaminati. Inoltre, gli Stati membri potrebbero considerare di rendere obbligatori in tutti i programmi della scuola primaria e secondaria l'educazione sessuale e relazione sensibile, adeguata all'età, per insegnare ai ragazzi e alle ragazze il valore delle relazioni basate sul consenso, rispetto e reciprocità. Per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, i deputati invitano la Commissione a sostenere l'inserimento di informazioni obiettive sulle questioni relative alle persone LGBT. Apro una piccola parentesi, LGBT è una sigla che sta per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Nei programmi scolastici, per combattere la violenza e la discriminazione di genere, le molestie, l'omofobia e la transfobia in tutte le loro forme, comprese le forme di cyberbullismo o molestie online. Allora, avete capito? L'educazione di genere è sollecitata dal Parlamento europeo con una risoluzione affinché sia insegnata, e difatti viene insegnata, lo ha detto la senatrice, avete notato? Allora, questa intervista della senatrice quando ha risposto è del 28 settembre 2015, la risoluzione del Parlamento porta la data del 9 settembre, quindi l'affermazione l'ha fatta dopo la risoluzione del Parlamento europeo, e quindi che significa questa? Che lei è ben informata, ma certo che è ben informata la senatrice, non potrebbe essere altrimenti su questo argomento. Avete capito allora, fratelli nel Signore, qua davanti a che cosa ci troviamo? Allora, per confermare che fa parte del programma del governo introdurre questa ideologia del genere nelle scuole. Vi voglio leggere alcune parole tratte da un documento intitolato Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Questo documento si trova sul sito dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. La sigla di questo ufficio è l'UNAR. UNAR. Allora, questo è molto importante, sapete, perché contiene la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere. Vedete l'astuzia qual è? Quella praticamente di usare il fatto di combattere la discriminazione, ogni discriminazione, per introdurre che cosa? La difesa dell'identità di genere. Quindi praticamente loro dicono c'è una discriminazione di genere e allora noi andiamo contro questa discriminazione, capito? E allora per difendere l'identità di genere, quindi certo questa diavoleria, loro cosa fanno? Devono ammaestrare, devono insegnare l'ideologia di genere, quindi la teoria di genere. È la furbizia questa, naturalmente, d'altronde. Se devono difendere l'identità, se devono combattere la discriminazione, no? In base all'identità di genere, devono difendere l'identità di genere. Non vi pare? Allora, ascoltate che cosa si legge in questo documento. Parole testuali. Allora, tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione. Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli. Sì, perché spetta in effetti ai genitori educare i propri figli, però che fa appunto il governo a scuola? Li educa come vuole lui, come predispone naturalmente la massoneria, perché dietro tutto questo chi c'è se non la massoneria? Questa istituzione diabolica che invece di promuovere il bene dell'umanità promuove il male dell'umanità, E nessuno si illuda, promuove il male della Chiesa, non il bene della Chiesa. La massoneria è da Satana, l'avversario, colui che genera queste teorie diaboliche. A proposito, per un po' concludere questo quadro drammatico, c'è un progetto di educazione, la chiamano affettiva e sessuale, rivolta a insegnanti, genitori, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado della regione Emilia-Romagna, chiamato Viva l'amore. Che bel nome che gli hanno dato, Viva l'amore. In effetti, sembra un bellissimo titolo, no? Sì, ma quale amore? Quello che dicono, l'amore, no? è sempre amore, eh? Questo è l'amore che loro diciamo propagandano, no? E praticamente per loro qualsiasi tipo di amore va benissimo, capito? E quindi loro, cioè, per loro c'è l'amore omosessuale, l'amore transessuale, insomma, tutte diavolerie. Allora, ascoltate, fratelli nel Signore, in questo, che è tutto pubblico, in questo progetto chiamato Viva l'Amore, dell'Emilia Romagna, ascoltate che cosa c'è scritto, poi ditemi un po' come si fa a credere a quelli che dicono che la teoria del gender non è nella buona scuola. Assurdo, veramente, ma come si fa? Non si può, veramente, non si possono accettare queste cose che dicono. Allora, c'è in questo progetto, c'è un'unità, sono chiamate così, ci sono 5 unità, no? Allora, nell'unità che si intitola Che uomo, che donna stai diventando, viene praticamente insegnata l'ideologia del genere o del genere. Ascoltate cosa si legge in questo documento, peraltro che è pubblico. Allora, gli stereotipi di genere possono influire, oltre che sul rapporto che hai con te stesso o te stessa, anche sul modo in cui vedi le altre persone intorno a te. Non ti aiutano a rispettarle per ciò che sono e ti spingono a giudicare in base a dei pregiudizi. Non c'è un modo giusto di essere maschi e femmine e non ci sono caratteristiche esclusivamente femminili o maschili. Esistono piuttosto modi di essere per esprimere te stesso o te stessa, conoscere gli altri e trovare il tuo modo di stare con loro, prendendo consapevolezza delle influenze del contesto in cui vivi e dei tuoi desideri. Ditemi voi se questa non è la teoria del gender. È certo che è la teoria del gender. Ah, poi, nell'unità chiamata E amore, punto di domanda, ascoltate che cosa siamo costretti a leggere, perché qui veramente l'omosessualità, la bisessualità vengono presentate come delle cose normali, come degli orientamenti sessuali proprio del tutto leciti. Ascoltate che cosa c'è scritto, e questo deve essere insegnato, avete notato, a chi? Proprio nelle scuole secondarie di primo grado, figuriamoci. Allora, parole presenti in questo documento, nell'unità intitolata E amore? Allora, orientamento sessuale è un termine usato per indicare i diversi tipi di attrazione sessuale ed affettiva verso persone di sesso opposto, eterosessualità, dello stesso sesso, omosessualità o di entrambi i sessi, bisessualità. Non è semplice distinguere e incasellare gli individui secondo queste categorie, perché l'attrazione verso un'altra persona è un'esperienza complessa e può prendere diverse direzioni. Spesso ci vuole un po' di tempo per capire se si è attratti dai ragazzi o dalle ragazze o da entrambi. Si calcola che la popolazione non eterosessuale nel mondo sia compresa tra il 5 e il 10%. Non in tutti i paesi si può esprimere o vivere apertamente l'omosessualità. In Italia non è possibile né il matrimonio né l'adozione per le coppie omosessualità. Fine della citazione. Allora, avete capito qua che cosa viene insegnato ai studenti e alle studentesse? Ma ditemi voi, fratelli nel Signore, come stanno le cose? Veramente le cose stanno messe male, molto male, fratelli. Allora, come vi stavo dicendo, questa teoria del gender, come peraltro già è successo per la teoria dell'evoluzione e la teoria della gap theory, è già penetrata nelle chiese evangeliche, nessuno si illude, è già dentro, eh? Allora, voi sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Allora, quindi è proprio una cosa certa, assoluta, che questo lievito malvagio, farà lievitare tutta la pasta. Chiaramente farà lievitare tutte quelle chiese che accetteranno questo lievito. L'hanno accettato le chiese valdesi, l'hanno accettato le chiese battiste, le chiese metodiste. Ma quelli non vedono l'ora che veramente qui in Italia esca la legge che sancisca la liceità delle unioni civili. Ma loro vorrebbero proprio veramente, altro che unioni civili, loro vorrebbero che nella legge si parlasse di matrimonio omosessuale, il che pare, che non dovrebbe esserci, dico pare, perché queste sono le diciamo, le cose che stanno emergendo in questo periodo, pare che diciamo, si siano messi d'accordo al governo per non definire le unioni tra omosessuali matrimoni, ma in un'altra maniera. Allora, i valdesi, prendiamo i valdesi pieni di massoni, servi di Satana, I valdesi sono pieni di massoni, e sono praticamente una sorta di carro trainante alla rovina, verso la rovina, per tutte le chiese evangeliche. Infatti, avete notato tutti quelli che in una maniera o nell'altra, anche con tutte quelle chiese pentecostali che si sono messe coi valdesi, proprio si sono proprio unite a un carro che sta andando proprio verso il precipizio, verso l'abisso. Infatti sono tutte peggiorate le chiese pentecostali, per esempio, che si sono messe coi valdesi, a partire dalle Adisi, perché le Adisi sono messe coi valdesi, che ne dicano, no? C'era Toppi, che era grande amico di Giorgio Spini, per esempio, ammiratori, gli luccicavano gli occhi quando parlava di Giorgio Spini. Come se lo teneva stretto. L'ha fatto pure predicare Giorgio Spini, era valdese metodista, l'ha fatto pure predicare, diciamo, nelle Adi, praticamente era proprio un entusiasta, un fan, va, chiamiamolo così, Francesco Toppi, ex presidente delle Adi, defunto adesso, era un fan di Giorgio Spini, valdese, e la voglia che sono alleati dei valdesi, le Adi, sono tra i più fedeli alleati dei valdesi, le Adi, ve lo do per certo. Poi c'è la Federazione delle Chiese Pentecostali, no? Capeggiata attualmente da Remo Cristallo, no? Il fondatore della Nuova Pentecoste, anche quelli alleati dei valdesi, e tutti stanno andando alla rovina. Non fu Remo Cristallo che disse anni fa che la decisione del sinodo valdese di benedire le coppie gay è... non è condivisa, ma va rispettata? Non fu forse lui? Non fu forse lui? E voi direte: e le Adi? Quali sono le prove che le Adi si sono valdesizzate? Come si può dire, no? Insomma, si sono massonizzate, ma diciamo sono diventate anche come i valdesi, no? Praticamente, recentemente c'è stata una dichiarazione fatta pubblicamente, quindi io parlo di dichiarazioni pubbliche, non di quelle dichiarazioni fatte nel sottoscala o fuori dal locale di culto, no? Quando magari il pastore parla con un membro della chiesa, no, dichiarazioni pubbliche fatte in un video che è apparso su Facebook e che era stato preparato da Daniele Di Iorio, il fratello di Davide Di Iorio, segretario delle Adi, e in questo video praticamente le Adi, tramite un certo Esposito, praticamente che cosa hanno detto? Che benché contrari all'ideologia del genere, state molto attenti perché sono furbi anche loro, benché contrari all'ideologia del gender, però loro ritengono che il messaggio biblico non vuole demonizzare. Nemmeno condannare un comportamento alternativo o altro. Avete capito cosa significa? Praticamente significa che il Dio non condanna. No, il messaggio biblico non condanna, non vuole condannare il comportamento omosessuale, o il comportamento bisessuale. Sì. Proprio questo è stato detto, solo che quel video, quando io ho confutato pubblicamente, smascherando la loro ennesima menzogna, quando io li ho confutati pubblicamente, è sparito, vabbè, ma io naturalmente poi l'ho rimesso, come giusto che sia, perché tutti i fratelli, non solamente quelli nelle Adi, devono capire che vengono imbrogliati. Sì, vengono imbrogliati, vengono ingannati con sofismi, State sempre attenti a queste denominazioni massonizzate molto vicine ai valdesi, quando dicono: beh, noi siamo contrari, non condividiamo questa teoria o, diciamo, questa idea. State molto attenti alle parole successive, perché la trappola, l'inganno è proprio lì, nelle parole successive. Non condividiamo, ma rispettiamo. Cosa vi dice questo? È la tattica, fratelli, ascoltate, voi che siete nelle ADE, nelle chiese della Nuova Pentecoste, in altre chiese, no, dove usano questo parlare ambiguo, questo parlare malefico, uscitevene, separatevene, veramente, ve lo dico con tutto il mio cuore, separatevene, cominciate a riunirvi nelle case, nella semplicità, come facevano i santi antichi, lasciate queste organizzazioni che sono controllate, dirette dalla massoneria, lasciatele, non vi pentirete giammai, vi stanno portando alla rovina, l'ho detto tante volte e ve lo continuo a dire. Questo linguaggio che loro hanno adottato è la prova che non parlano da parte di Dio, che non si vogliono attenere alla parola di Dio, perché la parola di Dio non usa questo linguaggio nei confronti della menzogna, lo usano loro perché si sono alleati con lo spirito dell'anticristo che aleggia nelle denominazioni, spirito dell'anticristo che hanno portato i massoni, i servi di Satana. Allora veniamo alla confutazione. Quindi non vi aspettate un parlare chiaro, nitido, limpido, non lo potete trovare in queste chiese, perché queste chiese sono dei maggiordomi della massoneria e la massoneria si contraddistingue per un parlare ambiguo e soprattutto sempre diciamo rispettoso verso le idee storte e perverse. Già, i principi di libertà, fratellanza e uguaglianza, appunto, si basano sul rispetto, di che cosa? Delle menzogne. E queste chiese non condannano le menzogne, non condannano le abominazioni, non le chiamano con il loro nome, non dicono che sono opere del diavolo, non lo dicono, come non dicono che la massoneria è da Satana, perché dicono che la massoneria è da Satana, Ma non avete letto ultimamente il cosiddetto, quel sedicente storico appartenente alle ADE di nome Alessandro Iovino, che pubblicamente praticamente ha difeso la massoneria dall'accusa di essere una setta satanica? Pensate, è riuscito a calunniarmi, a diffamarmi, in particolare denigrando proprio il mio libro La massoneria smascherata, una parola grossa, libro, ha detto che la parola libro, lo disse in un video precedente, la parola libro nei confronti del mio libro La massoneria smascherata è una parola grossa, insomma, non esagerate, a chiamare il libro di Butinder La massoneria smascherata, e vabbè, che aspettavamo te per sancire se era un libro o non un libro. Ma figurati, antistorico, come qualcuno ti ha ben detto, veramente, non sei uno storico, ed è la verità, è come se è la verità. Allora, ma uno che è vicino peraltro al segretario delle ADI, Davide Di Iorio, pastore di una chiesa di Napoli, difende la massoneria, stiamo parlando della massoneria, difende la massoneria dall'accusa di essere una setta satanica. Cioè, ditemi voi come bisogna giudicare una tale persona. Come minimo dire che è un ignorante. Bisogna dirlo, dai, su. Pensate, ma no, ma è anche in malafede. È in malafede, certo. Mente sapendo di mentire, ma non può fare altrimenti. Perché lui sostiene, come tanti nelle ADE, i principi massonici di libertà, fratellanza e uguaglianza. E l'ho dimostrato, in un mio libro, dedicato proprio a lui. Allora, uno che difende la massoneria dall'accusa di essere una setta satanica, quando ci sono ex massoni, cioè persone che sono uscite dalla massoneria, anche che avevano, diciamo, alti gradi, che hanno detto espressamente che la massoneria adora e serve Satana, fatemi capire, è attendibile, ma non è attendibile nella maniera più assoluta. Allora, fratelli, ma se nelle ADI riescono pubblicamente, perché praticamente questa qui è una dichiarazione, non è ufficiale delle Adi, ma comunque sia, è ufficiosa. Che vi pensate? Ma voi pensate che Alessandro Iovino si metteva a scrivere quelle cose senza il beneplacito del Consiglio Generale delle Adi? Ma toglietevelo dalla mente! Lui ha scritto, ha detto quelle cose perché è stato autorizzato a dire quelle cose. È evidente questo. Allora fatemi capire, ma se non riescono a dire, e non lo possono dire, non lo vogliono dire, che la massoneria, parlo delle Adi adesso, che la massoneria, ma questo discorso comunque può essere esteso a tante altre chiese pentecostali, allora che non riescono a dire, non vogliono dire, non possono dire che la massoneria è una setta satanica. Cioè, cosa significa questo? Cioè, tu non ti puoi aspettare da costoro quel parlare chiaro, franco, che trasmette tranquillità, sicurezza, che se c'è confusione la toglie via. No, non te lo puoi aspettare. Non te lo puoi aspettare. Cioè, peraltro questo sedicente storico pubblicamente si è pure espresso a favore dei diritti, o comunque di alcuni diritti degli omosessuali, in una conferenza lì, in un convegno fatto a Napoli, dove c'era, diciamo, un dichiarato omosessuale al suo fianco, e lui praticamente è riuscito a far esultare, diciamo, questo uomo che si dichiara omosessuale, lo sanno tutti in Italia, perché è riuscito a dire che lui crede in uno Stato laico. Capite cosa significa? Quando voi sentite dire uno affermare "io credo in uno Stato laico", significa che lui crede che alle minoranze bistrattate, in questi casi, diciamo, gli omosessuali vengono messi tra le minoranze bistrattate e così via, ritiene che sia lecito che siano dati dei diritti, magari non tutti quelli che loro chiedono, però alcuni sì, gli vanno dati. Perché? Perché lui crede in uno Stato laico. Lui quindi non crede in un Dio santo, lui crede in uno Stato laico, perché lui non crede in un Dio santo, perché se credesse in un Dio santo non avrebbe parlato così. Coloro che credono nell'Iddio vivente e vero non possono parlare a favore dei diritti degli omosessuali. Badate bene, fratelli nel Signore. Allora, noi non facciamo alcun male né agli omosessuali, né ai bisessuali, né ai transessuali, non importa chi siano. Noi non facciamo alcun male a loro, non li insultiamo, non li deridiamo, non li scherniamo, assolutamente queste cose non le facciamo. Quindi ricordatevi sempre questo, non bisogna fare alcun male a coloro che sono sulla via della perdizione, poi a prescindere, non solo a quelli che sono sulla via della perdizione, anche a quelli che sono sulla via della salvezza, però qui stiamo parlando appunto di queste persone che vivono appunto in questo stato di peccato. Allora, non bisogna fare loro alcun male, lo ripeto, fratelli nel Signore, non bisogna torcergli un capello, non bisogna deriderli, non bisogna insultarli, queste cose sono vietate, sono proibite ad un cristiano, sappiatelo questo, però il loro comportamento iniquo va condannato, come anche vanno condannati i loro ragionamenti perversi, questo sia chiaro. Allora, e lì appunto, chiaramente, quando uno si esprime a favore di alcuni diritti degli omosessuali, beh, ditemi voi, Anche se vi dicono vabbè, ma noi mica siamo a favore del matrimonio omosessuale, e che significa? Però siete a favore delle unioni civili, non importa poi come vengono chiamate, ma siete a favore, e quindi non condannate il peccato dell'omosessualità, non lo condannate, è certo, perché voi ritenete che gli uomini siano liberi di scegliere il loro orientamento sessuale, e quindi che praticamente le unioni omosessuali sono scelte libere di espressioni di vita. È così, alla fine il ragionamento che loro vi propongono è questo: ma noi difendiamo la famiglia. Ma che difendete la famiglia? Ma che difendete? Un'apparenza di difesa, non è una difesa vera e propria. Perché poi, subito dopo, ci inseriscono il loro malvagio lievito, dicendo sì, però siamo comunque sì a favore di un riconoscimento, diciamo, di alcuni diritti degli omosessuali. In questa maniera si schierano a favore dell'omosessualità e contro la parola di Dio. Vi ho voluto, fratelli nel Signore, fare questa, diciamo, questa introduzione piuttosto lunga, per mostrarvi l'astuzia, di taluni che si dicono cristiani, per ingannare le anime. Sì, ma adesso è stato smascherato il loro modo di parlare, di ragionare, di presentare le cose, e quindi siamo veramente grati al Signore, che il Signore sta dando discernimento, conoscenza, intelligenza sempre a più anime, per fargli capire che da queste denominazioni bisogna scappare. Sì, bisogna scappare, perché loro non sono a favore della verità. Sembrano a favore della verità, è un'apparenza. Ma ascoltate bene, ascoltate, voi sapete che la somma della parola di Dio è verità. Allora, ascoltate bene, parlo naturalmente a fronte di questo, ascoltate bene la somma del discorso di costoro, tutto il discorso dall'inizio alla fine, perché guardate che questi qua sono molto furbi, sono capaci pure a citare alcuni passi della scrittura e subito dopo praticamente dire il contrario di quello che hanno detto. Capite? Sono capaci a dire: ah, noi affermiamo che gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, noi siamo per la parola di Dio. Poi subito dopo: però sono liberi, e poi lo Stato fa bene, e noi ci battiamo pure affinché lo Stato gli conceda alcuni diritti agli omosessuali. Ma allora fatemi capire, ipocriti, avete smesso di ballare, avete smesso di brindare, alla faccia dei sempliciotti, di quelli che per anni avete ingannato, sfruttato e maltrattato. Avete finito di ballare, avete proprio finito di ballare, perché siete stati smascherati per quello che siete, veramente stanno portando avanti l'agenda della massoneria, ma in tanti nelle chiese, in tanti fratelli nel Signore, si concertano, si sentono, si uniscono, si abbracciano, si fanno i complimenti. Per quale ragione? Perché devono portare avanti assieme valdesi, pentecostali, battisti, metodisti, tutti assieme. Sotto il grande architetto dell'universo, il dio della massoneria che è Satana, devono portare avanti l'agenda della massoneria che hanno appunto redatto i massoni nelle logge. Devono portare avanti questa agenda, e poi diciamo nascondono il tutto dietro parole come rispetto, tolleranza, o per esempio espressioni come noi non ci interessano le guerre di religione. Già, allora non gli interessano le guerre di religione. O per esempio altre espressioni che usano, no, questi, diciamo, questi qua che stanno portando avanti l'agenda della massoneria: noi non facciamo polemica. No, loro non fanno polemica per queste cose. E mica loro sono dei soldati di Cristo Gesù. Loro sono dei soldati a servizio della massoneria. Giustamente loro non possono fare polemica, perché i cristiani che fanno polemica sono i cristiani che combattono a pro della verità. Perché il termine polemizzare non significa altro che combattere. E i cristiani combattono il buon combattimento, guerreggiano la buona guerra. E quindi siamo polemisti noi. Sì, polemista Perché? Perché polemista significa dal greco lottatore, guerriero, e noi lottiamo. Lottiamo strenuamente per la fede, una volta per sempre trasmessa ai santi. Invece loro che fanno? Lottano strenuamente contro la parola di Dio e quindi contro Dio. E Dio li annienta, li svergogna, li abbassa, li confonde, sono confusi, indurandoli. Gli dà la sua maledizione, l'induramento del cuore, che lo meritano perché loro non amano la verità, hanno scelto di servire la menzogna. Capite, fratelli nel Signore? Capite come molti ingannano nelle chiese le anime semplici? Oramai qua bisogna, cioè qui veramente bisogna, io talvolta lo so, posso sembrare come quello che vuole fare il professore d'italiano e così via, ma non è assolutamente mia intenzione apparire come un professore d'italiano, no, fratelli, io sono costretto a dirvi queste cose, a parlarvi in questa maniera, per spiegarvi in che maniera costoro riescono ad ingannare le anime, le espressioni che usano, quando le usano, perché le usano, capite? Ma io so che chi mi conosce lo sa per quale ragione faccio tutto questo, alla gloria dell'Iddio vivente e vero, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è benedetto in eterno, sì, perché Lui va glorificato, esaltato e celebrato, nonché amato naturalmente, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente. Allora, fratelli del Signore, come avete potuto naturalmente capire, questa è una menzogna di Satana, c'è poco da fare, fratelli nel Signore. Qui ci troviamo a un attacco proprio plateale, proprio contro Dio, contro il Creatore. Qui c'è proprio un tentativo di sovvertire proprio l'ordine naturale stabilito da Dio. Allora, loro dicono che maschio e femmina si nasce e uomo e donna si diventa. Ma può essere mai così? Ma non è così, fratelli e sorelle. Che sta scritto? Come leggete, fratelli? Andiamo alla parola di Dio. Allora, tu che mi ascolti, tu devi sapere questo, che sei un uomo o una donna in base alla volontà di Dio. Basta che tu ti guardi e ti rendi conto subito, immediatamente, di essere o un uomo o una donna, per cui sappi questo, che è per volontà di Dio che tu sei un uomo o sei una donna. Giobbe, il giusto Giobbe, disse queste parole: le tue mani mi hanno formato, mi hanno fatto tutto quanto. E il salmista diceva al Signore: sei tu che hai formato le mie reni, che m'hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Allora, questi due uomini che, diciamo, hanno detto queste parole erano pienamente consapevoli, avevano la certezza che era stato il Dio a formarli nel seno della loro madre. Quindi riconoscevano che erano nati così per espresso volere del Creatore. Capite? Le cose stanno così, fratelli del Signore, noi dobbiamo dire le cose come stanno, in base alla Sacra Scrittura. Quindi sia Giobbe che Davide, che parlarono per lo Spirito Santo, riconobbero di essere nati uomini perché il Dio aveva deciso così nei loro riguardi. E infatti nel seno della loro madre li aveva formati, no? Tutti e due uomini. E quindi tu non devi, se sei uomo, cioè non devi diventare uomo, sei già uomo. Se sei donna, sei già donna e non devi diventare donna. Devi semplicemente prendere atto di quello che sei, per volontà di Dio. Non te lo dimenticare mai questo, Non te lo dimenticare mai. Quindi questo È ciò che Dio ha stabilito sin dall'inizio, fratelli del Signore, sin dal principio. Già, andiamo al principio, eh? Perché bisogna andare sempre a come erano le cose al principio. Cosa c'è scritto? Allora, leggiamo queste parole in Genesi, capitolo 1, Genesi capitolo 1, versetto 27. Così è scritto: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Poi ascoltate che cosa dice la scrittura in merito alla formazione dell'uomo e anche naturalmente della donna. Ascoltate, c'è scritto così. L'Eterno Iddio, capitolo 2, versetto 7. L'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Fratelli, un'anima vivente divenne. Poi cosa c'è scritto in merito, alla creazione della donna che Dio fece per l'uomo? Ascoltate, Leggiamo dal versetto 18. Poi l'Eterno Iddio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. L'Eterno Iddio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli, ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora l'Eterno, il Dio, fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che s'addormentò e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno, il Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Avete notato che praticamente fu l'uomo a chiamare quell'essere umano che Dio aveva formato con una sua costola, la costola dell'uomo, fu l'uomo a chiamare quell'essere umano donna, È meraviglioso questo. Quindi, maschio e femmina corrispondono a uomo e donna. Chi nasce maschio è un uomo, chi nasce femmina è una donna. E queste le differenze morfologiche lo attestano. Attestano chi è uomo e chi è donna. Sono differenze che ha voluto il Dio sin dal principio, fratelli e sorelle, perché noi lo sappiamo che fisicamente l'uomo è differente dalla donna. È così. E quindi non se ne parla di cambiare sesso. Cioè, non è un diritto dell'uomo o della donna cambiare sesso. Praticamente l'uomo deve rimanere uomo e la donna deve rimanere donna. Quale cambiamento di sesso? È un'abominazione nel cospetto di Dio. Quindi sottoporsi a operazioni medico-chirurgiche per cambiare sesso. E purtroppo ci sono sempre più stati che favoriscono, no, il cambiamento di sesso dei cittadini. Questo è molto grave. Vedete, dietro tutta questa diffusione dell'ideologia gender, praticamente ci sono delle potenti lobby, Chiaramente c'è la massoneria, ma ci sono potenti lobby, c'è la lobby delle LGBT, è potente, sapete. Dovete sempre considerare che nei vari parlamenti, dal Parlamento europeo al Parlamento italiano, cioè ci sono politici che sono omosessuali, capite? O donne nella politica che sono lesbiche. Quindi è chiaro che anche all'interno del mondo politico ci sono persone che spingono affinché l'ideologia gender o la teoria del gender si diffonda sempre di più nella società, e quindi per farla diffondere maggiormente nella società hanno bisogno di inculcarla ai bambini e ai ragazzi nelle scuole. Ma proprio già, proprio da una tenera età, E c'è poco da fare, fratelli nel Signore, qui ci troviamo davanti a questa realtà e quindi noi come cristiani, come discepoli di Cristo Gesù, dobbiamo affrontarla questa realtà, non è che possiamo voltarci dall'altra parte, perché comunque sia, chi ha dei figli a scuola li deve salvaguardare, e appunto i genitori credenti non possono permettere che al proprio figlio gli vengano insegnate ste menzogne, quello rientra a casa, veramente si mette veramente a farneticare, e anche poi a comportarsi in maniera iniqua e sbagliata in base a quegli insegnamenti dell'ideologia gender. State molto attenti, fratelli del Signore, perché la cosa è molto seria. Accertatevi di quale sia il programma didattico che naturalmente a cui si deve sottoporre il vostro figlio, la vostra figlia, perché qui oramai l'ideologia gender oramai hanno deciso di introdurla nelle scuole, anzi, come ha detto la senatrice, quella senatrice è già nella buona scuola, la chiamano buona scuola, figuratevi cosa chiamano buono, no? D'altronde si sa, molti chiamano il bene male, il male bene, allora la chiamano buona scuola quando nella buona scuola c'è l'insegnamento, no? L'insegnamento di genere, capite? Quindi vegliate, diciamo, accertatevi di quello che avviene a scuola, di quello che insegnano ai vostri figli a scuola, perché questo insegnamento esiste e voi dovete naturalmente impedire ai vostri figli di ricevere questo insegnamento diabolico. È un insegnamento diabolico che, peraltro, state molto attenti, che spinge questo insegnamento diabolico i ragazzi a diventare omosessuali, anche bisessuali e transessuali, perché il rispetto dell'identità di genere porta a questo, capito? Questa lotta contro la discriminazione di genere non fa altro che fortificare le mani di coloro che poi naturalmente vogliono diventare omosessuali, bisessuali, transessuali, cambiare sesso e così via. È ovvio, perché sanno poi di avere nella scuola chi li difende, nelle autorità chi li difende, capite? Allora comunque sì, è sempre una sollecitazione. Ma badate bene che non è che siamo contrari solamente noi cristiani a questa ideologia del genere, no, perché qualcuno può pensare, ma voi siete... No, guardate che ci sono anche persone che non sono cristiani e che abborrono questa ideologia. Quindi, fratelli del Signore, nel momento in cui venite a sapere che in quella scuola dove vanno i vostri figli è stato adottato questo naturalmente programma, progetto didattico, chiamatelo come volete, che prevede l'insegnamento di genere o l'educazione di genere, appena sentite la parola genere o comunque identità di genere, parità di genere, discriminazione contro lotta contro la discriminazione di genere, voi dovete subito rizzare le vostre orecchie e darvi da fare. Non indugiate, fratelli, perché la situazione è grave, vi potete trovare veramente all'improvviso un figlio, una figlia che veramente vi rovina la vita, ma veramente vi rovina l'esistenza, perché poi quando i figli si abbandonano al peccato, poi producono veramente dei dolori, dei grandi dolori alle famiglie. Quindi, per non riempirvi di guai, fratelli nel Signore, sorvegliate i vostri figli più che mai, perché questo è un tempo in cui veramente i bambini sono oggetto delle attenzioni dei servi di Satana che si presentano come ministri di giustizia con un sorriso sulle labbra, con un fare gentile, con una voce graziosa, ma sono servi di Satana, non fatevi ingannare dalla loro apparenza. Riprovate questa ideologia del genere, riprovatela, smascheratela, avvertite più anime possibili, anche nelle comunità, che sia smascherata pubblicamente con ogni franchezza la teoria del genere o ideologia del genere, sia smascherata, condannata senza mezzi termini e sia chiamata con il suo vero nome, teoria diabolica generata da Satana, il principe di questo mondo, il seduttore di tutto il mondo, Fermo restando, naturalmente, il non fare alcun male a coloro che sono lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Questo lo voglio ribadire, perché noi dobbiamo mostrare amore verso il nostro prossimo, perché dice la scrittura: ama il tuo prossimo come te stesso, e l'amore non fa male alcuno. Però badate bene che amare il nostro prossimo non significa tollerare o rispettare le sue idee storte e perverse. Se le sue idee sono storte e perverse, noi le dobbiamo condannare, riprovare, smascherare mediante le sacre scritture. Certo, vi accuseranno di essere omofobi, di essere queste quest'altro, però poco importa, cioè noi dobbiamo ubbidire a Dio, e Dio ci comanda, fratelli nel Signore, di riprovare le opere infruttuose delle tenebre, e l'ideologia di genere è un'opera infruttuosa delle tenebre, così va chiamata, è una menzogna. E quindi anche nelle comunità non bisogna avere paura, non bisogna avere vergogna, veramente dai pulpiti, dovunque si radunano le case, le chiese, in un locale di culto, a casa, in uno scantinato, sotto una tenda, non importa. Questa ideologia satanica va combattuta, va smascherata, va distrutta mediante la parola di Dio. Ricordatevi che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, lo sapete questo. Allora, è chiaramente un combattimento spirituale, le nostre armi non sono carnali ma sono spirituali, ma sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Cristo. Così è scritto, così crediamo e così predichiamo, così bisogna fare, fratelli del Signore, bisogna distruggere questi ragionamenti che hanno veramente ormai invaso la società e che ormai sono già dentro le chiese. Chiese, non sottovalutate questa teoria, non sottovalutatela, questa veramente è una teoria veramente che proprio qui spalancherà le porte dell'inferno a tante anime, ve lo posso assicurare, con questa teoria veramente, cioè praticamente la parola di Dio viene fatto scomparire l'amore per Dio, il timore di Dio, la conoscenza di Dio. Questo è un durissimo attacco, uno dei più duri attacchi contro la parola di Dio che si sia mai verificato veramente nel corso della storia, perché qui c'è proprio una lotta contro il creatore a livello proprio planetario. Vogliono veramente distruggere, annientare l'ordine stabilito da Dio e far passare ciò che è naturale per il naturale e ciò che è contro natura invece come una cosa del tutto naturale. State molto attenti, perché la guerra di costoro è contro Dio la guerra dei massoni, di questa comunità LGBT, di questi politici, che a prescindere che siano massoni o non massoni, che propagano questa teoria, è una lotta contro Dio, sappiatelo questo. E allora noi che faremo noi davanti veramente a questo duro attacco che è stato scagliato contro la parola dell'Iddio vivente e vero? Ci taceremo? Così non sia, e ce ne staremo con le mani conserte? No, così non sia, no, dobbiamo darci da fare, fratelli nel Signore, dobbiamo darci da fare. Noi siamo la colonna e base della verità, non lo dimenticate mai, perché siamo la chiesa dell'Iddio vivente e vero. Se sei membro della chiesa di Dio, ricordati, sei chiamato a difendere la verità. Magari non sei un apostolo, magari non sei un profeta, un evangelista, un pastore, un dottore, poco importa, ma sei un membro del corpo di Cristo e quindi sei chiamato a difendere la verità, difenderla strenuamente, soprattutto da coloro che si dicono cristiani, che sono in mezzo a noi ma che sono servi di Satana. Sì, loro sono i più pericolosi, perché sono in mezzo alle chiese e stanno diffondendo appunto questa teoria del genere, o comunque sia una tolleranza, anche la stessa tolleranza di questa teoria è qualcosa che non viene da Dio. Quale tolleranza? Non esiste tolleranza, nel mondo la chiamano tolleranza zero, così deve essere in mezzo alla chiesa, tolleranza zero verso la teoria del genere, bisogna confutarla, lo ripeto, smascherarla, e riprendere tutti coloro che l'hanno accettata e che la stanno diffondendo, che vi ricordo sono in mezzo alla chiesa. Ma ormai, guardate, si sentono delle aberrazioni, ma io veramente ogni tanto sento qualche valdese, no? qualcuno di questi cosiddetti pastori valdesi, pastoresse valdesi, parlare, ma veramente, c'è da rabbrividire sentirli parlare. Certo, non è che sono di meno, certi pastori pentecostali, perché comunque sia c'hanno quel parlare che a sentirli ti irrita. Sapete quando uno parla e ti irrita? Perché non ti dice la verità, perché non ti dice la verità, Ti dice una verità, ma in un discorso magari su 10 parole, no? Due sono vere. E 8 sono sbagliate o ambigue. Quello è un parlare che ti irrita. State molto attenti a quelli che hanno un parlare ambiguo. Ricordatevi, dietro l'ambiguità si nascondono i massoni. Allora, tu dunque sei nato uomo o sei nato donna perché Dio così ha voluto nei tuoi riguardi? No, perché uno potrebbe anche domandarsi talvolta: no, ma perché sono nato uomo? Io per esempio, no, mi potrei domandare, ma io perché sono nato uomo? È perché l'ha voluto Dio. Così è. Allora, e quindi devi prendere atto, no, della volontà di Dio nei tuoi riguardi. Cosa devi fare dunque? Chiaramente devi prestare le tue membra, o meglio le membra del tuo corpo, al servizio della giustizia per la tua santificazione. Certo, perché tu sei stato affrancato dal peccato, tu credente, figliola di Dio, sei stato affrancato dal peccato e fatto servo di giustizia, fatto servo a Dio. Quindi lo devi servire mettendo le tue membra al servizio della giustizia. Quindi non devi servire più con le tue membra l'iniquità, ma devi servire la giustizia, quindi santificandoti, ricordandoti questo, che le tue membra sono membra di Cristo, non ti appartengono, sono membra di Cristo. Quindi se sei uomo ti devi comportare da uomo, se sei donna ti devi comportare da donna. Capito? I ruoli sono ben definiti, fratelli del Signore. Quindi se sei uomo ti devi portare da uomo, se sei donna ti devi portare da donna. Quindi se sei uomo non ti devi effeminizzare. E se sei donna non ti devi maschilizzare, non devi assomigliare all'uomo, tu donna, hai capito? Tu devi essere donna, ti devi vestire da donna, devi parlare da donna, devi ragionare da donna. Perché è così che il Signore vuole, no? E naturalmente, a prescindere che tu sia uomo o donna, devi fuggire la fornicazione. Fornicazione che praticamente per l'ideologia gender è consentita, è lecita. Addirittura nel programma, se non ricordo male, spero di non ricordare male, nel programma Viva l'Amore, allora praticamente c'è una unità chiamato Sesso, punto di domanda, sicuro, punto esclamativo. Ma ascoltate qua che cosa viene detto in questa unità. Praticamente in questa unità i giovani vengono incoraggiati al sesso fuori dal matrimonio, quindi alla fornicazione. Sì, perché il sesso fuori dal matrimonio è fornicazione. Allora, sia che avviene tra due che ancora non sono sposati o tra uno che ancora che è già sposato e un'altra persona, no? È fornicazione. Allora, quindi se due fidanzati si uniscono carnalmente, commettono fornicazione. E questo è permesso praticamente dal governo, dallo Stato, dall'ideologia gender, chiamiamola come vogliamo, è permesso. Infatti, in questa unità c'è scritto: se avete parlato con la partner, scelto che tipo di precauzione usare e vi sentite pronti, non sarà né troppo presto né troppo tardi, sarà il momento giusto, potrete viverlo serenamente. Avete capito? Cioè, ma avete capito che cosa viene detto ai ragazzi? Che praticamente possono unirsi carnalmente senza nessun problema, basta che sono d'accordo, prendono le precauzioni necessarie, dicono non sarà né troppo presto né troppo tardi, lo dicono loro, quindi praticamente è il momento giusto, lo dicono loro, quelli dell'ideologia gender. Ma qual è il momento giusto? Sapete qual è il momento giusto? La Bibbia lo dice, il matrimonio. Ecco, una volta che i due si sposano, quello è il momento giusto, State molto attenti, fratelli del Signore, perché qui veramente ormai c'è un incoraggiamento al peccato, alle abominazioni qua, Che viene dalle autorità, che chiaramente noi siamo chiamati a rispettare le autorità, a sottometterci alle autorità, ci mancherebbe altro, non diciamo neppure male delle autorità, però attenzione, fratelli del Signore, perché nel momento in cui l'autorità ti impone un'ideologia diabolica, beh, tu mica te la devi far imporre, Cioè, nel momento in cui l'autorità ti dice tu devi accettare questa ideologia perché in base a degli studi che sono stati fatti nel corso del tempo si è arrivati alla prova scientifica, insomma tutti questi ragionamenti, ma nel momento in cui ti dicono che praticamente loro sono arrivati alla conclusione, no? Che maschio e femmina si nasce e uomo e donna si diventa, e che praticamente tu puoi diventare, in base a questo concetto della sessualità fluida, uno delle decine di generi che esistono, ma fatemi capire, che cosa deve fare un credente? Ribellarsi naturalmente a questa ideologia e rifiutarla, anche se è l'autorità naturalmente che la impone, la insegna, ha decretato di insegnarla nelle scuole. Questo non è che toglie il fatto che noi la rispettiamo l'autorità, però non rispettiamo questa ideologia che le autorità hanno deciso di fare insegnare nelle scuole, capite? Non possiamo mica dire vabbè, lo dice l'autorità, no. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Questa è un'ideologia, quella del genere, che va contro la parola di Dio, fratelli del Signore. Voi dovete sempre tenere a mente questo, che c'è un libro sulla faccia della terra che si chiama Bibbia, che è la parola di Dio. Non che contiene la parola di Dio, come dicono molti. No, che è la parola di Dio. E quindi, quando un'ideologia, una teoria, un insegnamento, una dottrina, chiamatelo come volete, va contro la parola di Dio, bisogna rigettarla, bisogna rigettarla. Allora, fratelli nel Signore, la fornicazione va fuggita la fornicazione, dice la scrittura, infatti dice Paolo ai Santi di Roma, dice così, che fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. I fornicatori sono tra coloro che non erediteranno il regno di Dio, ricordatevelo questo. Allora vedete che nei programmi didattici viene incoraggiata la fornicazione? Lo vedete che viene incoraggiato il peccato? Viene incoraggiata la ribellione a Dio? Ma più chiaro di così, fratelli nel Signore, ma più chiaro di così! Quindi il parlare deve essere chiaro, il nostro parlare in merito a questa ideologia gender. Allora, naturalmente, oltre alla fornicazione, il credente è chiamato a fuggire i vizi contro natura. E quindi l'omosessualità. Certo. Poi metteteci pure la transessualità, la bisessualità. Comunque, una cosa è certa, l'omosessualità... Prendiamo adesso l'omosessualità, che poi comunque sì, in una maniera o nell'altra, nella bisessualità c'è l'omosessualità e anche praticamente nella transessualità. Comunque, allora, nell'omosessualità, per quanto riguarda l'omosessualità, cosa dice la Sacra Scrittura? Allora, l'omosessualità è un peccato come lo è la fornicazione. Come facciamo a dire che è un peccato? Perché lo dice la parola di Dio, fratelli nel Signore. Certo, come sta scritto? Ascoltate cosa dice la scrittura, capitolo 18 del Levitico: non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Chi le dice queste cose? Le dice Dio. Quale Dio? Il solo vero Dio, l'Altissimo, il creatore di tutte le cose, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco cosa pensa il Dio dell'omosessualità, ecco cosa pensa. Allora, noi siamo figli di Dio? Siamo figli. Se siamo figli di Dio, dobbiamo pensare e parlare appunto come colui che è il nostro Padre che ci ha generato, mediante la parola di verità. Quindi diciamo la stessa cosa. Ah, ma qualcuno dirà, ma questo è l'Antico Testamento. Sì, ma comunque è sempre parola di Dio, La legge è santa. Ma allora andiamo al Nuovo Testamento, per i contenziosi, i ribelli. Capitolo 1 dei Romani, dice l'Apostolo Paolo. Paolo dice, capitolo 1, versetto 26, perciò è Dio li ha abbandonati a passioni infami, perché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. È chiaro, quindi anche sotto la grazia, l'omosessualità è condannata da Dio. Condannata, fratelli del Signore. Qui vedete, allora, qui si parla di femmine che hanno lasciato l'uso naturale, notate, hanno lasciato l'uso naturale in quello che è contro natura. Vedete, qui si parla di peccato contro natura. Poi, per quanto riguarda i maschi, hanno anche loro lasciato l'uso naturale della donna, quindi gli omosessuali. Vedete cosa c'è scritto? Vedete? L'uso naturale. Quindi ancora una volta ci troviamo davanti a un peccato contro natura, sia nel caso delle lesbiche, sia nel caso degli omosessuali o gay, come vengono chiamati. Capite allora, fratelli e sorelle, questo è quello che dice la parola di Dio. Badate bene, fratelli, che il Dio, gli omosessuali naturalmente non erediteranno il regno di Dio, come la stessa cosa vale per i fornicatori, gli adulteri e così via. Allora, vi ricordo a tale proposito che il Signore, questo affinché nessuno si illuda, che il Signore condannò Sodoma e Gomorra alla distruzione. Perché? Perché in queste città gli abitanti si davano alla fornicazione e ai vizi contro natura. Dice, nello stesso modo Sodoma e Gomorra, questo è Giuda che dice queste cose nella sua epistola, e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro a vizi contro natura, sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno. Ora, che cosa avvenne a Sodoma e Gomorra e le città circonvicine? Il giudizio di Dio, in che cosa consistette? Allora, consistette in questo: Dio fece scendere dal cielo fuoco e zolfo che ridusse quelle città in cenere. Pensate, il Dio non ha fatto rimanere nemmeno una pietra di quelle città. Le ha ridotte in cenere. Sì, sì, l'Iddio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. È lo stesso Iddio, sì. Allora, l'Iddio che ha mandato il nostro Signore Gesù Cristo, sulla terra per compiere la propiziazione dei nostri peccati, è lo stesso Iddio che fece scendere fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine. Per quale ragione? Perché queste si erano abbandonate alla fornicazione e a vizi contro natura. Infatti, là si praticava l'omosessualità, non solo la fornicazione. Terribile giudizio, eh? Da Sodoma e Gomorra il Signore salvò il giusto Lot. Guardate che cosa c'è scritto in Pietro, salvò il giusto Lot. Dice così: se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, se salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Avete notato la fornicazione e l'omosessualità come vengono definite? Inique opere. Avete notato coloro che le compivano come vengono chiamate? Scellerati. E allora? In questa maniera bisogna parlare, fratelli del Signore. Lo so, questo parlare naturalmente scatena le ire dei massoni, scatena l'ira dei filomassoni, quindi subito arrivano epiteti: ah, ma voi siete senza amore, accuse di questo genere, poi epiteti come siete dei talebani, siete esagerati, fanatici e così via. Ma che ci importa a noi? Ma che ci importa a noi? Noi predichiamo la parola dell'Iddio vivente e vero. Vedete dunque, fratelli del Signore, la Sacra Scrittura non illude né i fornicatori e né gli omosessuali. Per loro veramente il Dio ha delle parole dure, ma sono parole vere, fratelli e sorelle, e quindi noi non ci dobbiamo vergognare di proclamarle e di difenderle. Ma sapete, stavo riflettendo in questi giorni, dicevo: dove sono i fornicatori, per esempio, che vissero ai giorni di Paolo? Dove sono gli omosessuali, no? Che schernivano i cristiani a quel tempo, eh? Si facevano beffe, no? di quelle persone che avevano questa morale così severa, come la chiamavano loro. Dove sono adesso? Dove sono andati quando sono morti? Sono andati all'inferno. Sono andati all'inferno, pensate, sono da circa 2000 anni nelle fiamme dell'inferno. Ne è valso abbandonarsi alla fornicazione, all'omosessualità, alla bisessualità e così via? No, non è valso. Che ne è valso? Sono all'inferno. Quindi, fratelli del Signore, considerate sempre le cose dal punto di vista di Dio. Guardate che è terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente e vero. È meglio cadere nelle mani degli uomini, ma non nelle mani dell'Iddio vivente e vero, perché Dio è un fuoco consumante. Quindi vedete, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, ma l'ideologia gender è proprio distrutta. È chiaro, no? È chiaro. Non deve assolutamente essere accettata dai credenti, no? Anche questo fatto, vedete, no? Dei ruoli, no? Per esempio, ma che male c'è se l'uomo si veste da donna, o la donna si veste da uomo? Il male c'è, come? Tanto è vero che il Signore, sotto la legge, aveva vietato questo, Allora, intendiamoci, è ovvio che l'ideologia gender non possiamo dire che è una cosa nuova, nel senso che, cioè, i perverti, gli abominevoli c'erano anche al tempo di Mosè, intendiamoci questo, fratelli del Signore, i travestiti, insomma, quelli che compiono gli omosessuali e così via. Non è che adesso qua, voglio dire, vogliamo far credere che questi pensieri perversi, diciamo, esistono solo adesso da qualche decennio. No, nella maniera più assoluta, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Però certo, una cosa che veramente, prendiamo l'Italia, ma qui veramente stiamo, anche l'Europa, cioè, sta accadendo qualche cosa veramente che non risulta che, diciamo, ci sia mai stato prima, appunto sotto la spinta di questi governi. Quindi sì, il Signore praticamente aveva vietato, no? Aveva vietato che l'uomo si vestisse da donna e la donna si vestisse da uomo. Per quale ragione? Perché evidentemente c'erano, no? Coloro che amavano, donne che amavano vestirsi da uomo e uomini che amavano vestirsi da donna. Dice, la donna non si vestirà da uomo, né l'uomo si vestirà da donna, poiché chiunque fa queste cose in abominio all'Eterno, il tuo Dio. Vedete dunque, l'ideologia gender proprio incoraggia proprio a trasgredire, per esempio, anche questo comandamento. Ma che male c'è? Hai capito? E poi ti fanno dei ragionamenti, no? Come quello presente nel progetto Viva l'Amore, mi pare, no? Quando dicono non c'è un modo giusto di essere maschi e femmine, non ci sono caratteristiche esclusivamente femminile o maschile. Ma cosa stanno dicendo questi qua? Ma cosa stanno dicendo? Quindi, fratelli del Signore, non vi fate ingannare da nessuno, con vani ragionamenti. L'ideologia gender, la teoria gender, del gender, è dal diavolo, proprio a tutti gli effetti, proprio incita alla dissolutezza, alla libertà secondo la carne, incita alla ribellione verso il Dio, e quindi è un grosso pericolo, è un lievito malvagio da cui la Chiesa si deve guardare, che la Chiesa deve rigettare senza mezzi termini, con ogni franchezza, con grande pienezza di convinzione, che veramente la parola della verità sia tenuta in alto, in mezzo a questa generazione storta e perversa, che ha pervertito le diritte vie del Signore, che veramente è nemica della verità che è in Cristo Gesù, sia proclamata la parola di verità, con ogni franchezza, fratelli nel Signore. Quindi vi esposto brevemente la teoria del gender e ve l'ho confutata brevemente. Cioè, veramente qua la natura che cosa insegna? Ma io dico una cosa, quando Paolo per esempio parlava del velo, no? Cosa ha detto l'apostolo Paolo? Praticamente ha detto queste parole, dice: la natura stessa non vi insegna che ella che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma ciò è per lei un onore? Perché la chioma le è data a guisa di velo. Ma capite voi che l'ideologia gender proprio sovverte tutto? E che male c'è se un uomo si fa crescere i capelli come una donna? O che male c'è se una donna si fa rasare e comincia a avere il taglio mascolino? Ma come, che male c'è? Che male c'è? C'è il male, no? La natura, fratelli, la natura. Guardate cosa insegna la natura. Che per l'uomo è un disonore se porta la chioma, quindi i capelli lunghi. Per l'uomo è un disonore, mentre per la donna invece è un onore se porta i capelli lunghi. Vedete? Ma voi pensate che questo piace ai sostenitori dell'ideologia del genere? No! Oh, come detestano queste parole! Paolo, presuntuoso, arrogante, omofobo, maschilista, ce l'aveva con le donne! Gli negava la libertà l'apostolo Paolo, nemico uno della massoneria. No, beh, il nemico numero uno è Gesù Cristo. Il nemico numero due, semmai, è l'apostolo Paolo, della massoneria, dei servi del diavolo. Allora capite? C'è un ordine naturale, la natura, che cosa insegna la natura? Allora guardate la natura, che cosa vi insegna? Che il maschio è uomo e che la femmina è donna. Chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.